27esima domenica. La prima lettura dal libro del profeta Abacuc, al capitolo 1, versetti da 2 a 3 e capitolo 2 da 2 a 4. Ascoltiamo i primi due versetti. Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Questa è una pagina davvero coinvolgente e di grande attualità. Il profeta interroga Dio sull'ingiustizia e la violenza che vede intorno a sé, nella storia di quegli anni. Egli vive tra la fine del VII secolo e il VI secolo avanti Cristo. Questo fu un tempo molto travagliato per il regno di Giuda, tra le violenze e le ingiustizie subite all'interno dello stesso popolo e quelle procurate dai popoli nemici, che poi sfoceranno nella deportazione a Babilonia. Il profeta interroga Dio che in quel contesto di violenze e di oppressioni sembra assente. È sempre il mistero di un Dio che appare come distaccato e non coinvolto dai travagli e dalle prove di allora e di sempre. Questo interrogativo di Abacuc non è una presa di distanza dalla fede in Dio, ma è proprio il bisogno umano di comprendere se Egli è davvero presente nelle nostre prove e che cosa significhi quello che appare come suo silenzio e distanza. Il profeta attende la risposta di Dio e la riceve, e noi l'ascoltiamo. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. La scrittura di questa parola da parte del profeta va incisa come un messaggio che non deve e non può essere cancellato. Nella profezia il termine visione non indica un'apparizione, ma una comprensione del senso delle cose, che viene così svelato dal Signore e consegnato al profeta. E questo significato fa parte della storia e ha un tempo, anche se non sappiamo quale, ma certo verrà e non tarderà, come abbiamo ascoltato. Ed ecco ora l'ultimo versetto che riascoltiamo. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Che cosa vuol dire soccombe colui che non ha l'animo retto? Non è certo l'indicazione di una scomparsa fisica di chi non ha l'animo retto, altrimenti sono tanti quelli che non si vedrebbero più sulla scena mondiale. Qui il senso è un altro, perché è Dio stesso che lo dice. Chi non ha l'animo retto, cioè chi non cerca di essere giusto e neanche di comprendere, di abbracciare ciò che Dio intende per giustizia, Costui non vive una vera vita, ma una vita senza sostanza. Il giusto, colui che cerca invece di vivere secondo la giustizia di Dio verso tutti, non vivrà, vivrà non perché è risparmiato dalle prove, ma perché la sua vita è fatta di una sostanza che non muore e che ha le radici nella fede in un Dio presente anche nelle tribolazioni degli uomini. Ed ecco, la seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, nel capitolo 1. Noi ora ascoltiamo la pagina del Vangelo secondo Luca, capitolo 17, dai versetti 5 a 10. Ecco il primo. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed egli vi obbedirebbe. Da dove viene questa richiesta degli apostoli: accresci in noi la fede, se non dall'essere consapevoli dei propri limiti? Eppure la risposta di Gesù sembra smentire l'urgenza di questa loro domanda, perché ci indica una dimensione diversa. Nella fede non si tratta di una quantità da aumentare, ma di qualcosa di vivo che deve crescere, come un seme che germoglia per portare frutto. La potenza della fede è di trasformare la realtà anche in ciò che appare più radicato e, di conseguenza, senza cambiamento. Infatti, che cosa c'è di più radicato di un gelso? E come potrebbe allora sradicarsi e trapiantarsi nel mare? Fede, e dunque la fiducia, senza timore di perdita, in un cambiamento che sembra impossibile. E le parole di Gesù continuano a provocarci con un esempio che sembra cambiare ogni prospettiva precedente. Dice così: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? La persona che al servizio di qualcuno lavora nei campi o al pascolo, quando rientra a casa, anche se è stanco, continua a servire proprio perché fa parte di quella casa. Gli apostoli, come sappiamo, non sono dei padroni che hanno persone al loro servizio, anzi, e queste parole di Gesù possono sorprenderli come se non li riguardassero. Eppure non sono un esempio fine a se stesso, anzi è proprio il seguito che ci dimostra qual è il senso di questo insegnamento di Gesù. Ed ecco l'ultimo versetto. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Si potrebbe intendere questa frase che il servo inutile è qualcuno la cui opera non serve a nulla. Ma allora, in che senso siamo chiamati a servire se ciò che operiamo è definito inutile? Eppure è proprio questo il vero valore del nostro servizio, quello di compiere un'opera che non è la nostra, se non nel senso che siamo chiamati a esserne coinvolti come esecutori. E così ci è affidata la sua esecuzione come se l'esito ne dipendesse. Ma tutto questo a patto che siamo consapevoli di vivere questo servizio nella totale gratuità delle intenzioni, ricercando e trovando senso e pienezza nel riconoscere la bellezza dell'opera a cui Dio ci chiama, che è quella di essere le mani che operano secondo le intenzioni del cuore di Dio.